Si intitola Gleba, il nuovo romanzo del collettivo di scrittura Tersite Rossi, edizioni Pendragon. Noi, per raccontare questa nuova scrittura, siamo collegati con uno degli esponenti di questo collettivo, Mattia Maistri. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontarci di Tersite Rossi, questo collettivo di scrittura che noi abbiamo già incontrato, credo 2 anni fa, con i Signori della Cenere, sempre per le edizioni Pendragon. Ecco, per chi non conoscesse, andiamo subito in dettaglio, Mattia Maistri, su questo aspetto. Per chi non conoscesse il collettivo di scrittura, perché è sempre un progetto da raccontare questo, anche per capire lo sviluppo della narrazione.
Certo, Tersite Rossi nasce come collettivo di scrittura una decina d'anni fa, nato da me, appunto Mattia Maistri, e da Marco Niro. Di fatto siamo una coppia di scrittori, e l'idea era quella di scrivere dei romanzi di narrativa d'inchiesta, ovvero partire da un concetto di indagine del reale attorno al quale costruire un romanzo, una serie di romanzi.
Il che potrebbe significare, Mattia Maistri, che uno ha un taglio sociologico della scrittura. No, qui siamo sempre nel territorio della finzione, ma attraverso la finzione c'è comunque sempre, tra le righe e anche a volte ben esplicito, un racconto di una società, di un carattere del tempo in cui si vive.
Sicuramente, l'obiettivo è esattamente questo, cioè utilizzare la finzione o utilizzare la narrativa e anche la potenzialità della narrazione, il fascino della narrazione, della fiction, per veicolare dei messaggi, per veicolare soprattutto una fotografia della realtà economica, sociale, che come Tersite Rossi vogliamo indagare, e abbiamo sempre indagato a partire dal primo romanzo del 2010 che si occupava della trattativa Stato e Mafia.
Ecco, io vorrei soffermarmi proprio sull'immagine della copertina. L'immagine della copertina e della terra spaccata. Ho sempre immaginato che la narrazione di Tersite Rossi, in particolare di questo romanzo Gleba, non sia sulla superficie, ma sia dentro quella terra spaccata, ed è lì che la narrazione va a cogliere le cose particolari, cosa dicevamo poco fa della società, o a chi vive per mestiere, come avete scritto in esergo di romanzo.
Esattamente, il titolo Gleba rimanda alla terra, e la terra può essere intesa in 2 modi, quella terra arida, spaccata, che ti costringe a essere servo della stessa, oppure la terra che può essere vivificata, la terra che può dare i frutti. In poche parole, i nostri personaggi in questo romanzo sono costretti a scegliere se vivere o servire, e dunque quella terra può presentarsi in un duplice modo, la terra del servo o la terra invece di chi si è liberato.
Di chi si è liberato, ma in questo romanzo di circa 400 pagine la parola liberazione è una parola difficile, perché abbiamo tutti in mente i servi della gleba. La gleba non era liberazione, ma era schiavitù. E in che modo? E in che modo Tersite Rossi racconta di questa schiavitù con un significato molto molto largo come parola schiavitù? Andiamo a conoscere Paolo che è un ragazzo che a 17 anni è insicuro. E come dargli torto? A 17 anni puoi essere sicuro. La maggior parte dei ragazzi che hanno quell'età hanno sulla loro carta d'identità, potremmo dire, l'insicurezza scritta, perché è normale. Ma Paolo qui viene raccontato in una forma molto bella, lui che frequenta questa scuola dove c'è competizione, dove quindi c'è la necessità di avere sicurezza, perché la competizione ti richiede questo.
Esattamente, Paolo è uno dei 4 personaggi di Gleba, ed è il ragazzo insicuro per definizione, come è stato ben descritto, e dunque è costretto, al pari degli altri, a dover scegliere proseguire la strada che lo renderà di fatto un ingranaggio. La scuola che lui frequenta, questa scuola d'elite, è una scuola che ha il compito di cancellare qualsiasi forma di emozione, qualsiasi forma di debolezza, in modo da rendere lui e gli altri diplomati la futura classe dirigente che, in maniera inesorabile e assolutamente priva di qualsiasi remora, possa imporre il proprio dominio. Ecco, Paolo capisce che non è adatto per questo sistema e cerca in qualche modo di trovare una via di uscita. Il bivio vivere o servire gli si presenterà all'interno proprio delle mura scolastiche.
E anche il bivio quando incontra Amina, questa ragazza che già nel nome sa di Africa, è una ragazza marocchina, e forse con lei, senza rivelare più di tanto, Paolo riesce ad avere una sorta di scelta per il bivio, no? A cui si faceva riferimento poco fa Mattia Maestri. Però sembra facile, anzi facile a dirsi, ma difficile a realizzare questa cosa, perché anche Amina ha la sua schiavitù, i suoi dubbi, le sue insicurezze, e le insicurezze di Amina sono forse ancora più grandi.
Sono le insicurezze di chi è figlio di immigrati, quindi stranieri di seconda generazione, che non si sentono affatto stranieri, ma si sentono italiani a tutti gli effetti, non hanno più punti di riferimento. E Amina vive questa normale inquietudine, questo normale disorientamento adolescenziale ad un livello molto più alto rispetto al suo amico Paolo, perché un fatto tragico legato al mondo del lavoro, quindi la perdita del padre, la porterà a dover scegliere che cosa diventare, a doversi ritrovare un'identità che è andata del tutto perduta in maniera drammatica. E quell'identità le verrà fornita inizialmente dalla religione, ma una religione interpretata nel modo più viscerale e fanatico possibile, tanto da potersi considerare, e così farà Amina, una guerriera di Dio e imbracciare le armi per difendere l'ortodossia islamica, quindi far parte di quello che noi chiamiamo terrorismo islamico.
Fino a quando, vedo qui una sottolineatura a proposito di Amina, fino a quando arriverà, senza rivelare più di tanto di questo romanzo ovviamente, il jihad è un errore, solo un grave errore. Chi lo predica non è un vero musulmano, è un impostore al servizio di altri impostori, e così via. Ecco, prima di arrivare però a questa considerazione importante, il percorso di Amina è un percorso molto difficile. Facile per noi, mentre leggiamo questo romanzo, leggiamo una notizia sul giornale, condannare, no? Facile condannare, però bisogna prima comprendere e poi dare il nostro giudizio, a volte che è un giudizio di pancia, ma altri personaggi vivono la loro precarietà, perché questo romanzo, Gleb, è un romanzo veramente sulla precarietà del nostro vivere cosiddetto quotidiano, e la precarietà anche di una coppia, come tante, una coppia che è composta da Enrico e Valeria, sì, pensavo di aver sbagliato nome, Valeria, ecco, moglie e marito che hanno qualcosa che li lega, sia ad Adriana, sia ad Amina, sia a Paolo, quindi precarietà, insicurezza, anche nel chiuso del loro appartamento di casa.
Sono due quarantenni come tanti proprio, che potremo trovare sul pianerottolo del nostro condominio, e che vivono il mondo del lavoro come milioni e milioni di italiani, in maniera assolutamente precaria. Enrico è un professore precario, Valeria è una cosiddetta somministrata da una agenzia di lavoro interinale, e dunque si ritrovano a dover confrontarsi con una vita che di fatto è frantumata, e questa frantumazione professionale, il fatto di non avere sicurezza economica, il fatto di non avere nemmeno un'identità lavorativa, perché non sanno precisamente che cosa sono, minerà la solidità della coppia, tanto da lasciare a Enrico, il professore precario, dei semplici vagheggiamenti rispetto a un ideale di vendicatore letterario, ama girare le librerie per prendersi gioco degli autori che vanno a presentare i loro libri, ritenendosi appunto un fine intellettuale, e mentre Valeria cercherà di tenere in piedi la propria vita cullando il sogno di avere un figlio, che però con il marito non arriva. E dunque la loro vicenda è la vicenda di milioni di italiani che, arrivati a un'età decisiva, davvero non sono più che strada a prendere, proprio perché non hanno mai costruito, non hanno mai avuto la possibilità di costruire qualcosa di solido alle loro spalle.
Questo romanzo si divide in quattro parti, come sono le stagioni, partendo però dall'inverno, ecco, e per arrivare dalla primavera all'estate per arrivare all'autunno. Ecco, anche questo per certi aspetti, Mattia Maestri, è significativo di una posizione particolare nel vedere da una parte la scrittura e dall'altra anche lo sguardo sulla società.
Sì, abbiamo voluto scandire il tempo attraverso le quattro stagioni, ed è un po' il percorso che fanno tutti i nostri personaggi, tutti e quattro i protagonisti. Scendono all'inferno, quindi muoiono assieme alla stagione, per poi arrivare a un momento in cui devono fare quella decisione di cui parlavo in precedenza, prendere quella decisione. E questo corrisponde con la primavera, l'estate, che poi preannuncia un nuovo autunno. Dunque è una ciclicità della vita a cui noi crediamo molto e che ci permette di dire che le storie non hanno un inizio e una fine ben precisa, ma all'inizio c'è e il finale spesso manca, proprio perché è un continuo ritornare. E questo non è altro che la fotografia delle nostre esistenze. Immaginare, come spesso capita, che le vite che noi viviamo assomigliano a quelle dei protagonisti dei film o dei romanzi a cui siamo legati, e che quindi ci sia un inizio e una fine ben precisa, è puramente illusorio. La vita prosegue e in maniera ciclica ci porta a doversi confrontare con le stesse domande di senso che pensavamo di aver superato.
Tersite Rossi, il nome Tersite deriva dalla mitologia greca, e Tersite era colui che era per esattamente il contrario, no? Il contrario degli altri eroi, no? Un antieroe. Ecco, a chi più si avvicina tra i personaggi? Chi è più antieroe nel romanzo Gleba?
Ma in realtà sono
tutti quanti
antieroi. È un marchio un po' di Tersite Rossi. Tutti i nostri protagonisti hanno questa caratteristica di comprendere di essere inadatti al sistema, e questa consapevolezza li porta in qualche modo a reagire, ben sapendo che la loro reazione è destinata non necessariamente, ma molto probabilmente, al fallimento. Ebbene, i nostri quattro protagonisti sono tersiteschi in questo. Non sono affatto quelli che hanno le copertine sulle riviste patinate, non sono uomini e donne di successo, sono persone assolutamente comuni che vengono stritolati dal sistema, che invece li vorrebbe in continua competizione tra di loro. Il loro scopo sarà proprio quello di uscire da questo meccanismo e realizzarsi per negazione. Questo è un concetto per noi molto importante, presente in Gleba. Tutti i protagonisti non si affermano perché acquisiscono qualcosa, ma perché riescono a togliere, a denudarsi rispetto alle etichette che la società aveva al loro imposto.
Ed è molto difficile lavorare per sottrazione nel vivere.
È davvero, è la sfida, è il mestiere di vivere, la difficoltà del mestiere di vivere che abbiamo voluto ricordare. E per citare tra i vari personaggi che abbiamo preso in considerazione, Paolo forse è quello che più di altri si fa carico di questo compito, e lo farà fino alla fine del romanzo.
Il carico dei nostri protagonisti è un carico di lavoro, ma il lavoro qui ha un significato molto particolare. È un lavoro, come c'è scritto nell'esergo, un lavoro che da tenere stretto, però è un lavoro che ci ha già ucciso. Ecco, parafrasando le parole di Charbukowski, ecco, in che modo il lavoro in questo romanzo già uccide i nostri protagonisti?
Ma il lavoro è una componente fondamentale della vita delle persone, è ciò che in parte ci dà un'identità, è ciò che ci consente di materialmente di vivere, di sostenere la nostra esistenza. Ma il lavoro attuale, e in questo noi abbiamo voluto davvero attribuire al lavoro un ruolo assolutamente primario nel romanzo, il lavoro attuale è un lavoro frammentato, un lavoro che, distruggendosi e precarizzandosi, distrugge e precarizza l'esistenza dei protagonisti e poi delle persone che leggono il romanzo e si immedesimano negli stessi. È questo il lavoro che asserve, è questo il lavoro che, anziché essere strumento di liberazione, è uno strumento di servitù. E dunque, sia che si parli di due studenti come Paolo e Mina, sia che si parli di due adulti come Enrico, Valeria o Adriana, Bene, in condizioni diverse il lavoro rimane lo stesso, sia che sia un lavoro in potenza, quello che si andrà a fare, cioè quello che, sia che si tratti di un lavoro in atto, cioè quello che c'è, è sempre qualcosa che ti stritola. Questo non significa che il lavoro sia esclusivamente negativo, anzi, tutti i nostri protagonisti cercano un lavoro nel quale realizzarsi, un lavoro che consenta loro di mantenersi, ma anche di acquisire un'identità. E sarà proprio questa la missione di tutti i nostri personaggi.
Acquisire un'identità utilizzando, ciò che dicevo poco fa Mattia Maistrich, utilizzando proprio le ultime due parole di questo romanzo, per negazione, ecco. E questo romanzo un po' attraversa anche il nostro vivere, che deve necessariamente abitare la coniugazione di questo verbo negare, perché attraverso la negazione forse riusciremo a comprendere anche la nostra stessa identità. Prima di salutarci, Mattia Maistrich, qual è invece il libro che fa compagnia in questi giorni?
Ma il libro che fa compagnia in questi giorni è un libro legato alla la teoria della classe disagiata, che descrive davvero la nostra generazione, la generazione degli anni 10, cioè la generazione, meglio, che sta diventando adulta negli anni 10 e che si ritrova, come si diceva nell'ultimo tuo intervento, a dover lottare per negazione. Una generazione che è cresciuta credendo che ci si potesse realizzare attraverso l'addizione, l'acquisizione di titoli, di meriti e di diplomi, ma che in realtà, una volta che ha catturato tutto questo, si accorse che non le è rimasto nulla in mano, e dunque il compito non è quello di acquisire, ma è quello di negare, di sottrarre progressivamente per scoprire davvero chi sei. Dunque questo è il libro che ci accompagna in questo nostro viaggio.
Grazie davvero Mattia Maistrich, collettivo Terzite Rossi, insieme con Marco Niro, autori del libro Gleba, il romanzo pubblicato dalle edizioni Pendragon. Grazie davvero e buona scrittura.
Grazie a voi.